Mille Voci.
Oggi, 22 marzo, si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua, simbolo per eccellenza della vita, filo conduttore dell'esistenza umana. Questo elemento primordiale lega a doppio filo il nostro corpo, composto per 2/3 di acqua, al nostro pianeta, anch'esso ricoperto per 2/3 di acqua. Istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per evidenziare l'importanza dell'acqua e la necessità di preservarla e renderla accessibile a tutti, questa giornata ci ricorda innanzitutto che sono circa 750 milioni, secondo l'UNICEF, le persone nel mondo che non hanno accesso all'acqua potabile, mentre altre si permettono il lusso di sprecarla quotidianamente. Buongiorno e ben ritrovati a Mille Voci da Cristiano Castelletti a microfono. Oggi parleremo di acqua, ad un quarto di secolo dall'istituzione di una giornata mondiale ad essa dedicata. Il tema proposto dall'ONU per quest'anno è Waste Water, che tecnicamente si riferisce alle acque reflue, quelle che vengono scaricate dagli impianti di depurazione civili e industriali, ma in senso più ampio si intendono tutte le acque inquinate che raggiungono quelle superficiali. Ma waste water rimanda anche all'idea dello spreco d'acqua, un lusso che non dovremmo permetterci, soprattutto pensando a chi, per mancanza d'acqua, vive in condizioni precarie o addirittura muore. Tanti gli ospiti di questa mattina. Comincio dunque a salutare chi ci ha già raggiunti in studio, il consulente ambientale e già docente universitario Pippo Giannoni. Buongiorno e benvenuto a Mille Voci.
Buongiorno Cristiano, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Pippo Giannoni, la notizia di oggi è che a sud delle Alpi piove.
Ma che bella notizia, direi, perché una primavera senza acqua sarebbe una primavera estremamente triste e silenziosa. Quest'acqua è una benedizione dal cielo per noi, perché è proprio quel sangue della terra, quella linfa vitale che fa partire la primavera, risveglia i campi e i boschi dopo l'inverno, rifà scorrere i ruscelli e ridà proprio la vita necessaria, perché quando il risveglio della natura, poi anche noi ci risvegliamo da questo inverno e la primavera è una cosa meravigliosa. Una primavera senza acqua sarebbe tristissima, noi siamo fortunatissimi ad avere una primavera con tanta acqua, per fortuna.
Bene, un inno all'acqua già annunciata da Pippo Giannoni, ma insomma 25 anni di Giornata Mondiale dell'Acqua, che senso ha celebrarla ancora oggi nel 2017?
Ma al senso proprio di ricordarci innanzitutto che questa fortuna di cui noi qui in questo piccolo cantone, questo piccolo spazio sulla Terra abbiamo, perché è una fortuna che innanzitutto non è scontata e non è poi data per sempre, per cui celebrare questa fortuna ci permette di renderci conto che abbiamo delle condizioni favorevoli, siamo in un piccolo spazio della Terra che ha queste condizioni, tanti invece non le hanno, per cui è già un passo importante per renderci conto che non è un dato di fatto per tutti. Il secondo è che non è scontato: cambiamenti climatici, l'uso e lo spreco dell'acqua, l'incapacità di gestire o di adeguarsi alle nuove situazioni devono essere un tema che ci accompagna nella riflessione di ogni anno, di ogni giorno, perché senza acqua non si vive. Nei posti in cui l'acqua manca si fa la guerra e queste guerre poi possono essere molto complicate da gestire localmente, ma anche in altre regioni, perché l'acqua la si va a cercare anche molto distante. Per cui noi non siamo in un'isola felice eterna, ma siamo in un sistema, per fortuna, molto, molto oggi fortunato di avere tanta acqua, scusate la ripetizione, ma che deve rendersi conto che sulla Terra e non è definitivo, per cui noi dobbiamo celebrarla nel ringraziando di avere queste fortune, ma anche rendendoci conto che non sono scontate.
Oggi piove, ma fino a ieri non era scontato l'arrivo dell'acqua. L'acqua ha salvato anche tante situazioni di non benessere fisico, però certo che non basta la pioggia per risolvere i problemi legati all'inquinamento dell'aria. Oggi si parlerà di inquinamento dell'acqua, ma l'aria è stata inquinata dalle polveri fini e da altri agenti atmosferici, e l'acqua è sempre stata invocata come questo questo solutore universale, come questa panacea. L'acqua ha chiaramente tantissime qualità, tantissimi pregi, e noi cercheremo oggi di parlare di tutto ciò che gravita attorno a questo elemento primordiale. Lo faremo in compagnia dei nostri ospiti e lo faremo chiaramente in compagnia anche del nostro pubblico, che è invitato a raggiungerci telefonicamente o attraverso gli altri canali che sono questi.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Into the
anni di giornata mondiale dell'acqua. Questo è il tema della puntata odierna di Mille Voci. Nel mondo intero si svolgono diverse manifestazioni legate alla preservazione di questo bene primario per la nostra stessa esistenza, e anche nel nostro paese non mancano le iniziative. È con grande piacere che saluto in collegamento telefonico dalla Piazza della Riforma di Lugano Eleonora Bourguin dell'Ufficio Comunicazione della Città di Lugano per parlare della campagna di sensibilizzazione L'acqua del rubinetto è buona, in corso di svolgimento proprio ora. Buongiorno signora Bourguin.
Buongiorno Cristiano.
Avete un programma ricco e sotto la pioggia battente è stato modificato. Intanto ce lo vuole raccontare?
Sì, diciamo che la campagna L'acqua del rubinetto è buona promuove l'uso dell'acqua del rubinetto quale diciamo prodotto di prima qualità che abbiamo già in casa. La campagna oggi consiste proprio nel distribuire bicchieri colmi d'acqua. Con la pioggia battente, diciamo che la gente, i passanti non sono proprio assetati, però fa parte della natura anche questo.
Certo, e chi sono gli ospiti? Chi sono gli invitati?
Allora, qui con noi ci sono tutti i partner della campagna che sono l'USI, soprattutto con l'incubatore della sostenibilità che si chiama SINC. Poi abbiamo AIL, che è il partner principale, è facile capire perché gestisce i 450 km di tubature di acquedotto che abbiamo sotto la città di Lugano. Poi abbiamo l'Associazione dei Fontanieri, che è un'associazione nata da pochi anni. E arriverà in giornata anche un rappresentante del Dipartimento della Sanità e della Socialità, che è anche partner del progetto per l'aspetto, diciamo, salutare dell'acqua.
E possiamo parlare con qualcuno degli ospiti, magari un fontaniere?
Certamente, vi passo Jean-Claude Goliard, che è vicepresidente dell'Associazione Fontanieri, che è qui accanto a me.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ci sente? Ben arrivato.
Buongiorno.
Associazione Fontanieri, che bella idea, interessante, è piuttosto nuova. Ci racconta un po' il mestiere del fontaniere.
Il mestiere del fontaniere, prima di tutto l'associazione è dal 2013 che esiste, e il mestiere del fontaniere è colui che si occupa di garantire la qualità dell'acqua dalla captazione fino al contatore, al rubinetto dell'utente, controllando tutte le infrastrutture, gestendo, facendo analisi per la qualità dell'acqua.
Concretamente voi cosa fate? Vi infilate nelle tubature? Avete delle sonde?
No, abbiamo diversi strumenti per controllare, ricerca perdite, per garantire appunto che tutta la rete sia in buono stato. Controlliamo facendo analisi continuamente alla captazione, al rubinetto dell'utente, per garantire, per essere sicuri che sia veramente ineccepibile l'acqua. E controlliamo tutte le infrastrutture, i serbatoi, che tutto sia in regola regolarmente con controlli continui.
E che tipo di mestiere è? Quanti siete a farlo?
Allora, io lavoro per le AIL di Lugano e qui all'AIL siamo in 12 sorveglianti acquedotti.
Ma uno ha una preparazione specifica per fare quel mestiere? Si prepara come?
Al fontaniere c'è proprio una scuola della società Svizzera Acqua Gas che fa la formazione, ha un diploma federale proprio di fontaniere, dove acquisisce tutte le nozioni per poter garantire e gestire un acquedotto.
Per cui lei che vede l'acqua scorrere, quella che poi beviamo noi nel rubinetto, se le chiedo l'acqua, perlomeno nel luganese, è buona, cosa mi risponde?
Devo dire che l'acqua del rubinetto è ottima in tutta la Svizzera. Io lavorando per l'AIL di Lugano, le AIL investono molto nel personale, nella formazione del personale, perché sia formato adeguatamente, investe molto in strutture e le infrastrutture per modernizzarle il più possibile per garantire l'ineccepibilità dell'acqua al rubinetto.
Benissimo, e nella giornata di oggi voi che cosa fate lì in piazza?
E noi siamo qui a rappresentare le persone che si occupano del lavoro che sta dietro il rubinetto, quindi per far vedere che c'è qualcuno dietro che garantisce poi la qualità dell'acqua al rubinetto, quindi che le persone possono bere tranquillamente e piacevolmente l'acqua che sgorga dai rubinetti della Svizzera.
È un lavorone, eh? Abbiamo parlato di chilometri di tubature.
Sì, solo le AIL hanno quasi 450 chilometri di condotte e oltretutto si occupano anche di altri comuni circostanti.
Bene, allora io le auguro buon lavoro e le chiedo di ripassarmi cortesemente la signora Bourguin per parlare con altri ospiti.
Grazie mille, buona giornata.
Altrettanto.
Ciao Cristiano.
Ecco, abbiamo sentito il lavoro dei fontanieri. Chi altro c'è? Abbiamo parlato di progetti legati all'università.
Esatto, c'è Iride Baranella dell'USI. Sono qua oggi a promuovere un prodotto speciale interessante per la giornata mondiale dell'acqua dedicata al tema dello spreco. Vi passo Iride.
Grazie.
Buongiorno Cristiano.
Buongiorno Iride, ben arrivata a Mille Voci. Allora,
grazie.
Ci spiega in cosa consiste il vostro progetto.
Allora, il nostro progetto si chiama Tap It Up, è sviluppato da SINC, che è Sustainability Incubator all'USI, e praticamente diciamo che lo scopo fondamentale è quello di promuovere il consumo di acqua dal rubinetto invece che di acqua in bottiglia. Questo perché, come ben sappiamo, l'acqua dal rubinetto ha delle qualità e dei vantaggi che sono decisamente degni di nota. E, per cercare di influenzare la scelta dell'acqua dal rubinetto proponiamo una bottiglia sostenibile che si chiama Gobi Bottle. E, si tratta di una bottiglia che ti permette appunto di portare l'acqua dal rubinetto dove desideri ed è inoltre costituita con dei materiali che non sono nocivi, non come la classica plastica che invece contiene BPA, che si tratta insomma di una sostanza che è nociva per la salute ed è contenuta nella plastica d'uso alimentare, insomma.
Ecco, sì, lei ha parlato di vantaggi per chi beve l'acqua del rubinetto,
esatto,
che sono noti a tutti. Vogliamo ribadire quali?
Assolutamente. Allora, potremmo partire in primis dal fatto che l'acqua del rubinetto contiene moltissimi minerali che sono benefici per la salute. Ma oltre a quello, l'acqua del rubinetto è anche sostenibile sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista economico. Questo perché se consideriamo che una bottiglia d'acqua minerale costa, non saprei, un franco ad esempio, teniamo conto del fatto che il 90% di quel costo deriva dalla bottiglia, dal tappo e dall'etichetta, quindi non consideriamo l'acqua. Inoltre poi vi sono anche dei costi aggiuntivi dovuti ad esempio al trasporto, nonché a dei costi in termini di inquinamento. Dal punto di vista ambientale invece l'acqua dal rubinetto è molto più sostenibile perché per produrre un litro di acqua in bottiglia ci possono volere fino a 3 litri di acqua dal rubinetto, cosa che sembra un paradosso, però è la realtà purtroppo.
E poi abbiamo appena sentito, per chi non l'avesse ancora provata, che l'acqua, perlomeno in Svizzera, ma non solo in Svizzera, in tantissime altre parti del mondo, è buona anche da bere.
Esatto, è eccellente, come detto da Ail.
Per cui voi oggi in piazza distribuite anche queste bottiglie a chi giunga dalle vostre parti? O
come... Esattamente, sì. Sono qui disponibili in diverse colorazioni, appunto con materiali ecologici, e sono anche personalizzabili perché al loro interno hanno delle etichette che si possono cambiare con ciò che si preferisce. Abbiamo anche delle etichette proprio a tema per la giornata dell'acqua, ma volendo anche una foto del proprio cane o qualsiasi cosa voi desideriate può essere messa al suo interno.
Benissimo, il fatto che oggi piova, chiaramente magari la gente avrà forse psicologicamente ma anche concretamente meno sete, però di sicuro l'azione che voi svolgete è importante, anzi,
vero,
fondamentale.
E direi che c'è una nota di coerenza in tutto questo.
Non è
promuoviamo,
che, sì,
promuoviamo l'acqua e siamo circondati d'acqua, insomma.
Benissimo. Io le faccio tanti auguri, vi faccio tanti auguri, Iride Baranella, adesso.
Grazie
per questa iniziativa
mille.
E complimenti. Riprendo Eleonora Borguan, che ormai è diventata la nostra squadra esterna.
Assolutamente. Grazie a tutti e buona giornata.
A voi.
E eccoci Cristiano.
Bene, tantissimo altro succederà oggi in piazza. Vogliamo, tra le varie cose che voi portate avanti, chiaramente ci sono tutte le idee di sensibilizzazione, ci sono anche dei consigli pratici che sono sempre quelli, uno dirà, però è sempre meglio ribadirli. Quali sono per non sprecare l'acqua?
Ma i consigli pratici possono essere di fare la doccia anziché il bagno. Se si pensa che una doccia di 5 minuti... Per una doccia di 5 minuti utilizzi circa 90 litri di acqua, per un bagno siamo sui 140, e 140 litri di acqua è in media il quantitativo quotidiano pro capite in Svizzera. Poi ci sono consigli evidenti come quelli di chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti, in quanto ogni minuto con l'acqua del rubinetto corrente sono 6 litri d'acqua che se ne vanno per niente. Altri consigli ancora possono essere quelli di riutilizzare l'acqua che si usa per lavare le verdure, per lavare la frutta o quella che resta dopo un passo e usarla per bagnare le piante. Quindi ci sono tantissimi piccoli trucchi che sono più che altro, più che legati alla conoscenza, sono legati al buon senso.
Esatto, se uno non ci arriva da solo, magari si può suggerire. Questa qui del bagnare le piante con l'acqua con cui si lava l'insalata, devo dire che non la conoscevo, faccio ammenda e mi sembra un'ottima idea. Le altre le pratico già tutte quante, ma magari qualcuno all'ascolto la trova originale e comincia ad applicarla. In conclusione, c'è un ascoltatore e un'ascoltatrice che chiede di ripetere il nome del progetto dell'USI, è il progetto Tap It Up, promosso dall'incubatore per la sostenibilità dell'USI, SINC. E comunque penso che se qualcuno volesse intanto recarsi in Piazza della Riforma, e se qualcuno non potesse oggi venire a Lugano, come recupera le varie iniziative che state portando avanti oggi?
Allora, la campagna L'acqua del rubinetto è buona ha una propria pagina Facebook, così come l'incubatore per la sostenibilità SINC ha la propria, quindi si può facilmente recuperare sia la bottiglia sia tutte le informazioni che pubblicheremo fino al 2 aprile, perché la campagna si estenderà fino al 2 aprile.
E la bottiglia, chiedono, ha un nome? Il progetto Tap It Up, ma la bottiglia ha un nome?
La bottiglia si chiama bottiglia Gobi, si chiama così, probabilmente dovuta all'etichetta che mettono all'interno.
D'accordo. Bene, io non posso che ringraziare Eleonora Bourgoin e i suoi ospiti, i nostri ospiti, augurare un buon lavoro per questa bella iniziativa che si svolge, lo ricordo, in Piazza della Riforma a Lugano. Fino a che ora?
Ma in verità pensavamo fino alle 3, visto il tempaccio, ma pensiamo di resistere
tempaccio?
Fino...
Tempaccio? È una bellissima giornata di pioggia che celebra.
Bellissima.
Bisogna dire
si
così.
Dice, sposa bagnata, sposa fortunata,
esatto.
Però qua abbiamo tutti i reumatismi, ma un buon bicchiere d'acqua fa sempre bene.
Perfetto. Grazie mille, buon lavoro, Eleonora Bourgoin dell'ufficio.
Grazie mille.
Comunicazione della città di Lugano. Pippo Giannone, rientriamo in studio. Un commento su quanto ha appena sentito su queste iniziative.
Abbiamo sentito tante cose molto belle. Innanzitutto una cosa che mi ha colpito è questa figura del fontaniere. Il fontaniere è una figura di cui noi oggi abbiamo un po' perso la conoscenza, perché apriamo semplicemente il rubinetto dell'acqua ed è scontato che esca acqua buona in quantità. Quante ne abbiamo bisogno, quanto ne vogliamo, e per noi è un fatto scontato, ma invece questo non è assolutamente una cosa scontata, e dietro questo rubinetto esistono degli uomini, delle persone, e soprattutto una conoscenza per gestire coerentemente in modo intelligente questa risorsa fondamentale per la nostra vita. Oggi i fontanieri sono dietro le quinte, non li vediamo. Ai tempi i fontanieri invece erano delle figure che nella società avevano un ruolo molto chiaro, fino ad essere in alcune società africane una specie di persona intermedia tra gli dèi e gli umani, perché era quello che distribuiva l'acqua, quello che aveva la chiave dell'acqua, dunque la chiave della vita. Per cui è una figura importantissima. E il fontaniere e le fontane sono per noi una risorsa su cui purtroppo ci dimentichiamo che esistono, ma queste giornate ci permettono proprio di riflettere. Bene che si parli ancora dei fontanieri, anche se non si vedono più. La seconda cosa è che noi abbiamo questo accesso all'acqua garantito, invece nel mondo ci sono situazioni diverse. Secondo l'Organizzazione Mondiale dell'Acqua sono circa 125 milioni di ore al giorno che le donne e i bambini spendono per andare a cercare l'acqua. Per cui immaginatevi la quantità di ore. Si dice che ci sono in alcuni luoghi delle persone, donne e bambini normalmente, portatori d'acqua, che spendono fino a 6 ore al giorno per andare a raccogliere l'acqua e portarla alle loro case. Pensate un po' cosa vuol dire 6 ore al giorno semplicemente per raccogliere l'acqua. Noi invece è probabilmente meno di un secondo. Una cosa veramente impressionante. Poi la terza cosa che mi viene da dire è che queste iniziative di bottiglie di acqua o di sensibilizzazione all'uso dell'acqua potabile. Sono delle iniziative che sono nate già da diversi anni, quando si parlava già all'inizio degli anni 2000 di acqua bene comune. Ci sono diverse organizzazioni che hanno cominciato timidamente a proporre anche sul tavolo le caraffe d'acqua, proprio per mettere in rilievo la bontà della nostra acqua e l'incoerenza di andare a cercare le acque minerali a profondità sempre più basse, perché purtroppo le falde sono inquinate. Ormai si va a raccogliere l'acqua, a prendere l'acqua a circa 300 metri di profondità, pensate un po', perché e invece non usiamo più l'acqua potabile. Per cui bene che ci siano queste iniziative, ce ne sono molte, fioriscono, vadano avanti, ognuno ha la caraffa d'acqua, ognuno ha la bottiglia d'acqua. Anche il progetto di Parco Nazionale Locarnese aveva promosso un'iniziativa del genere, i cui fondi poi andavano a restaurare le fontane. Per cui molto più ce n'è meglio è di queste iniziative.
E Pippo Giannone, senza sapere dell'iniziativa dell'USI oggi in Piazza della Riforma, aveva proprio portato questa mattina, l'ho qui tra le mie mani, la borraccia del parco, anche questa appunto come prova tangibile di quello che ci sta raccontando. Bene, siamo quasi alle 11:30, un'ultimissima considerazione, però qui dovremmo forse chiamare un ristoratore, perché anche il fatto di andare al ristorante e poi chiedere una bottiglia di acqua minerale o chiedere di bere acqua minerale, io lo faccio sempre e sono sempre in imbarazzo e dico: se vuole gliela pago, perché lei sta facendo un mestiere e ci guadagna, però io a casa mia bevo solo acqua del rubinetto. Quando esco al ristorante mi sento un po' in colpa, perché chiaro, bisogna favorire il commercio, però mi permetto di chiederla, magari prendo poi un bicchiere di vino per compensare o lascio una mancia. Ecco, questa attitudine, Pippo Giannone, secondo lei è un'attitudine giusta, sbagliata, va contro il commercio soprattutto locale?
Allora, va assolutamente in direzione di un'attitudine corretta. Il ristoratore o i ristoratori evidentemente hanno dei costi, perché garantiscono un servizio, la caraffa va pulita, va riempita, va gestita, magari bisogna mettere le bolle, non bisogna mettere le bolle, comunque c'è un costo e questo va evidentemente pagato, per cui ricevere l'acqua gratuitamente sul tavolo di un ristorante non è corretto, però evidentemente può essere un prezzo che è proporzionato al tipo di impegno e soprattutto va nella direzione di riconoscere nella nostra regione la qualità dell'acqua molto alta, che è un valore e un bene che ci appartiene e appartiene a tutta la comunità.
Bene, 11:30, sentiamo un po' di musica e poi ritorniamo a parlare di acqua nella giornata mondiale che la celebra.
See you.
0848 03 0707. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 con dicitura rete 1.
Ben ritrovati a Mille Voci da Cristiano Castelletti a microfono. In studio abbiamo Pippo Giannoni. Stiamo parlando di acqua nel 25esimo della giornata mondiale dell'acqua. Ma abbiamo Cristina in linea. Buongiorno.
Sì, buongiorno. Senta, come già detto prima la signorina, io ho sentito un po' poco di quello che avete detto perché sono appena arrivata adesso.
C'è sempre podcast se vuole riascoltare,
sì,
okay. Questo
in
vale per tutti.
Sotto l'acqua, ho capito, fa niente.
No,
dica.
Per dopo, stasera, all'asciutto. Sì. Prego.
Giusto. Io mi chiedevo... cioè mi chiedo già da tantissimo tempo, in giro per le città ci sono delle, che noia, mi sento in là, ci sono delle tantissime fontane, tante, non proprio, però, e sono molto molto utili e ben vengano, però perché non hanno un rubinetto? Cioè ci sono delle fontane che sbottano acqua potabile tutto il giorno, tutta la notte, così.
Bene, ecco, giro la
io
domanda.
Mi sono chiesta, non so, lungo il lago.
È una buona
Carmo,
domanda.
Così,
posso girare la domanda?
È un spreco mastodontico, no?
Facciamo rispondere Pippo Giannoni?
La ringrazio. Ascolta per telefono.
Grazie
buona
mille.
Per radio.
Altrettanto. Pippo Giannoni, perché non hanno il rubinetto? È uno spreco? Come funziona?
Allora, vi sono innanzitutto tante fontane e tante lo hanno il rubinetto, ma è vero che ci sono delle fontane in cui non ci sono dei rubinetti o forse ci sono dei regolatori di potenza per cui dietro non si vede, ma esiste una forma di regolazione dello spreco d'acqua, ma alcune di queste fontane sono anche al termine di tubazioni, di linee di acqua potabile o di acqua che devono essere regolarmente ripulite, per cui in alcuni casi l'acqua la si lascia andare proprio perché deve esserci un flusso, se no ci sono dei problemi o di pressione di acqua oppure di qualità, per cui non sempre è uno spreco, a volte è necessario, e poi per fortuna noi di acqua ne abbiamo molta, per cui siamo un po' in una situazione fortunata, però anche tecnicamente a volte è necessario.
Intanto saluto anche il professor Francesco Vallerani, che è ordinario all'Università Ca' Foscari di Venezia, autore di numerosi saggi e grande esperto soprattutto di corsi d'acqua e di canali navigabili. Buongiorno e benvenuto professor Vallerani.
Buongiorno e saluto lei e l'amico Pippo.
Anche lei chiede innanzitutto una riflessione sul senso di questa giornata, 25 anni dalla sua istituzione, Giornata Mondiale dell'Acqua.
Sì, è un senso che nasce dall'urgenza di un problema di approvvigionamento legato soprattutto al peggioramento della qualità delle acque superficiali, anche di falda, e dall'aumento dei consumi. Pertanto abbiamo un aumento di popolazione che pretende giustamente una qualità dell'acqua elevata. E poi la molteplicità di usi che grava proprio su questa rete idrografica superficiale che risente dell'andamento climatico, per cui non sempre abbiamo una portata sufficiente per questa multifunzionalità, non solo dei corsi d'acqua naturali ma anche tutto il sistema artificiale. Per cui ben venga annualmente questo ricordo che però sinceramente è abbastanza diffusa la consapevolezza della precarietà della disponibilità di acqua potabile.
Professore, prima di farle un'altra domanda, vedo che c'è in linea Claudio che vuole intervenire. Buongiorno Claudio.
Sì, buongiorno.
Dica pure.
Ho ascoltato molto attentamente, bellissime iniziative per risparmiare l'acqua potabile, tutto perfetto, no? Quello che non sento mai dire è quanta acqua è insita in qualche tipo di cibo che viene normalmente mangiato. E quindi si parla di centinaia di migliaia di litri d'acqua per un chilo di carne, per esempio. Allora, le pratiche di un certo tipo influiscono moltissimo sul consumo di acqua. e forse questo bisognerebbe essere consapevoli, non voglio dire che per forza uno deve essere vegano o vegetariano, però almeno la consapevolezza che certe pratiche normali e di tutti i giorni influiscono moltissimo anche sul consumo di acqua in maniera spropositata rispetto a chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti.
Certamente, grazie Claudio per questa riflessione. Giro la riflessione, la domanda insita, è credo un problema sistemico, perché l'acqua non è solo un problema puntuale, ma è un problema di pensare sistemico, perché soprattutto con la globalizzazione, se si prende un oggetto da qua e lo si porta là, ciò ingenera dei costi produttivi. Pippo Giannoni.
Ma è vero quanto dice l'ascoltatore che per produrre un chilo di carne ci vuole molta acqua, ma anche per produrre un chilo di fragole nel deserto ci vuole molta acqua, per cui non è solamente la questione di non mangiare carne, di non mangiare frutta o verdura, ma bisogna mangiare diciamo in un sistema corretto che è quello che possiamo gestire con i chilometri zero, con un uso razionale delle risorse, e effettivamente bisogna fare attenzione anche a questo. È tutto, come dice Cristiano, il tema dell'acqua tocca tutto, per cui ogni misura di cui si parla è utile a un corretto uso dell'acqua e a un risparmio dell'acqua come bene prezioso, e in questo senso va veramente promossa ogni iniziativa.
Professor Vallerani, su questo punto?
Sì, concordo in pieno, soprattutto il ruolo che hanno i consumatori nella scelta di prodotti di stagione, di prodotti se non chilometri zero, chilometri cento, non lo so, comunque entro delle ragionevoli distanze, ed è evidente che ognuno di noi può contribuire con le scelte alimentari ma anche esistenziali. Prima si menzionava della produzione delle fragole nel deserto, io dico andare a giocare a golf nelle isole Canarie, voglio dire, ci sono tutti quei campi di golf, o in Andalusia, può essere problematico, insomma, da un punto di vista etico. Mi rivolgo soprattutto a dei comportamenti ludici, oltre che alimentari, o le piscine, questo spreco di piscine, le vedi con qualunque foto aerea, mi viene in mente le Baleari, ad esempio, o da altre coste del Mediterraneo, hai la piscina che confina col mare. Questi sono delle assurdità inconcepibili da un punto di vista proprio in un'ottica di giornata mondiale dell'acqua. Partire da questi comportamenti veramente inconsapevoli delle criticità globali che ci stanno aggredendo, tutto sommato.
E su questo punto io mi vorrei agganciare, professor Vallerani, per fare un'altra domanda, perché il rischio di celebrazioni come la giornata odierna e anche di trasmissioni giornalistiche come quella che stiamo portando avanti ora è spesso di parlare soltanto dei grandi temi universali, dei temi che sono trasversali nel mondo, trascurando magari ciò che accade sotto i nostri occhi. Il nostro paese è ricchissimo di laghi, di fiumi, ma anche piccoli specchi o corsi d'acqua. Professor Vallerani, al di là della contingenza e proprio dell'urgenza, chi muore di sete, questo è un fatto terrificante che va risolto, di sete, di fame, eccetera, ma ragionando magari anche in termini, non dico più prosaici, più spiccioli, però non meno importanti, come ci si riesce a meravigliare dell'acqua, soprattutto quella che abbiamo davanti a casa?
Ma la questione, secondo me, è di educazione, prima di tutto, quindi bisogna abituare le persone a riflettere su un bene che che riteniamo scontato, insomma. Poi ci vuole una sorta, io credo no, l'educazione, poi una consapevolezza che i problemi ambientali sono globali, certo, ma anche il fosso, il piccolo collettore che abbiamo nel, non dico nel comune, ma anche sotto casa, la fontana o altri elementi di acqua dolce che fluisce. Questo, come ha detto l'ascoltatrice precedente, ci fanno riflettere e cogliere anche un valore, secondo me, ancora più profondo, che è un'estetica dell'acqua che va recuperata, che è innata. C'è proprio questo approccio, io lo chiamo idrofilia, come la biofilia, cioè sono queste innate predisposizioni nei confronti di questo servizio ecosistemico che ci viene regalato, e talvolta, appunto perché è regalato, non ci si rende conto della sua importanza e valore. Quindi stupirsi dell'acqua è un fatto di sensibilità individuale, però va aiutata, va diretta, va guidata. Certo.
Nel frattempo ci ha raggiunti in studio Nicola Colotti per riferire di altre domande di ascoltatrici e ascoltatori.
Sì, domande che vanno dall'evocazione, potremmo dire esotica, perché Stefano per esempio ci ricorda che a Marrakech fino a qualche anno fa, e lo aveva constatato durante una sua gita, aveva trovato in piazza ancora i fontanieri o almeno delle persone che distribuivano acqua portandola in recipienti sulle spalle alle varie persone presenti. Poi c'è chi invece va molto sul pratico, come Carlotta, che dice: ma mi risulta che per legge da noi l'acqua dovrebbe essere gratuita nel ristorante. Penso che il ristoratore abbia già ottenuto il recupero della gratuità sul prezzo del piatto servito, e quindi diceva: non colpevolizzatemi se non bevo alcol. Poi ci arriva invece un suggerimento da un ascoltatore che si trova in un impianto di depurazione, che dice: vi consiglio di visitare il sito www.depurazione.ch, perché gli impianti di depurazione della Svizzera italiana hanno sviluppato un interessante libretto didattico dove viene spiegato l'uso dell'acqua e come salvaguardarla. E auguro a tutti buona giornata di pioggia.
Grazie Nicola Colotti, tra l'altro ti sei occupato proprio settimana scorsa della siccità, dei problemi idrici dalle nostre parti. Pippo Giannoni, fra i vari eventi organizzati in occasione di questa giornata mondiale dell'acqua ce n'è anche uno che è in corso di svolgimento in una sede particolare, il Vaticano. L'evento si intitola Watershed ed è il primo di una serie di attività programmate per i prossimi 5 anni sul tema dell'acqua. Watershed credo sia già iniziato, comunque iniziava subito dopo l'udienza papale delle 10.30. Ecco, il Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua Onlus, fra i cui membri figura anche il nostro ospite Pippo Giannoni, partecipa in qualità di speaker a questo evento di portata mondiale. Un commento su questa iniziativa.
Questa è un'iniziativa estremamente importante e significativa. Papa Francesco già nella sua enciclica Laudato Si aveva posto attenzione al tema della cura della casa comune, questa casa comune che è la nostra terra, e dunque alla cura di tutto quello che è necessario per la vita. E il fatto di aver voluto adesso aprire una seduta, una conferenza che poi si prolungherà per 5 anni con altri attori come il Club di Roma, come il Rockefeller Foundation, è veramente una presa di coscienza, è un momento di avvio di una riflessione profonda che secondo me mette in rilievo da un lato la sensibilità di questo Papa per i temi ambientali, per i temi che non sono solamente di tipo ecologico fine a se stesso, ma hanno evidentemente una connessione col diritto alla vita, col diritto alla dignità umana, e dall'altro però anche la capacità di mettere in rete diverse istituzioni e fondazioni che provengono da mondi diversi, ma che su questi temi fondamentali riescono finalmente ad avviare dei percorsi comuni. Per cui bene questa cosa, è un momento importantissimo e io ne sono estremamente felice.
E vedremo i risultati che potrà ottenere. Tra l'altro stiamo cercando di comunicare anche con il professor Riccardo Petrella, che è spesso nostro ospite, fondatore e presidente dell'Università del Bene Comune, attivamente impegnato nello studio dei problemi ambientali e della tematica dell'acqua come diritto alla vita in quanto bene comune. Lui si batte da anni per l'accesso, per garantire il diritto di essere iscritto nella carta dei diritti dell'uomo all'acqua, però è a un convegno per cui sta parlando giustamente di tematiche legate all'acqua e magari non riuscirà a comunicare con noi. Professor Vallerani, lei si è occupato anche di navigazione, la nostra terra è ricchissima di fiumi e canali. Io ho avuto la fortuna con Pippo Giannoni di partecipare alla Locarno Venezia, che tra l'altro quest'anno festeggia i 10 anni di questa navigazione attraverso il Lago Maggiore, poi i vari canali, canali Villoresi, Navigli, fino ad arrivare al Po e ad arrivare fino a Venezia. L'importanza di operazioni come questa, di aprire vie navigabili e di cercare di risolvere quello che sono ancora adesso degli ostacoli di comunicazione, l'acqua proprio come via di comunicazione fra le genti, una sua riflessione su questo tema.
Sì, questo tema è un tema che seguo ormai da decenni e fa parte proprio di una mia personale empatia, cioè di un coinvolgimento anche corporeo con la navigazione, con la barca, con lo studio dei barcari, quindi perché una delle radici della cultura europea, non solo delle zone umide come potrebbe essere la pianura padana, l'Olanda o le varie pianure europee. Ed è un fatto che in molti paesi, soprattutto del nord Europa, è ben sviluppata. E nel caso italiano è un caso molto interessante perché vi è un recente recupero. Quindi c'è tutta una ricognizione del patrimonio culturale legato alla storia dell'acqua, intesa come mezzo di trasporto, quindi non solo fiumi ma anche canali artificiali. Non dimentichiamo che il più antico canale artificiale europeo è stato scavato dal comune di Milano nel XII secolo per collegare appunto con il Ticino. Milano è l'unica grande città che non aveva un fiume naturale, però ha questa rete di canali artificiali che l'hanno collegata al sistema Ticino-Po, per cui la Locarno-Venezia, io ho trovato documenti anche negli anni 20 di queste gare motonautiche che si facevano, e proprio c'era una retorica di opera pubblica, di grande opera pubblica, prima ancora del fascismo, cioè nell'inizio Novecento, di voler fare queste grandi idrovie europee per connettere il porto di Venezia e Trieste, cioè la porta che riceveva le merci dal canale di Suez, e diffonderle attraverso l'Europa con le ferrovie. Ecco, la ferrovia da un lato, dall'altro lato è stata quella che ha un po', tra virgolette, fatto decadere l'importanza delle vie d'acqua, soprattutto in ambito, quando le vie d'acqua sono di meno più strette, come nel caso del canale di Castiglia, come nel caso in Spagna, come nel caso dei canali inglesi che sono decaduti dopo che la grande diffusione di ferrovie li ha fatti ritenere meno utili per i trasporti. Comunque il turismo è una buona opportunità per riprendere queste tematiche, anche se osserviamo in molti casi c'è il rischio della capacità di carico del canale, ovvero troppe barche a motore, mancanza di rispetto di un codice di navigazione, diciamo così, potrebbe penalizzare questo recupero abbassando la qualità dell'esperienza nautica del turista.
Ecco, abbiamo parlato di Locarno-Venezia, lei insegna a Ca' Foscari, abbiamo parlato del turismo. Quando si pensa a Venezia si pensano a due cose, all'acqua alta, al Mose, e a questi enormi transatlantici che transitano, sì, per portare i turisti. Ecco, come si arriva, se si può arrivare a risolvere la questione, conciliare il turismo con l'ecologia, con l'ecosistema, con l'urbanismo, con una città come Venezia, per esempio?
Questa è una tematica.
Dovremmo fare un'altra trasmissione.
Rovente, una tematica rovente, per cui il mio punto di vista ovviamente è per la capacità di carico. Cioè avere oltre 28 milioni di presenze all'anno in una città come Venezia è un problema. Adesso, proprio recentemente, ci stiamo occupando anche di Dubrovnik, che è l'altra città patrimonio UNESCO, che hanno fatto il numero chiuso, proprio a seguito di questo afflusso di navi, di grandi navi che portano circa 10.000 turisti al giorno in più, che può essere veramente impedire una fruizione equilibrata del centro storico. Lì ci sono le mura, per cui è stato facile. Venezia è un caso molto più complicato, perché abbiamo il Mose, abbiamo varie impatti ambientali che di difficile soluzione, che crea dei conflitti. C'è tutta la questione legata ai conflitti ambientali con la popolazione, ma anche i portatori di interesse più consapevoli che vogliono in qualche modo regolamentare il tutto. Temo che sia l'avidità dei guadagni sfrenati che possa portare a queste scelte scellerate. Ecco.
Ecco, prima di far commentare anche Pippo Giannoni, c'è Giancarlo in linea che vuole intervenire. Buongiorno.
Buongiorno, guardi, interessante, non mi devo toccare l'acqua,
non gliela tocco.
Bene, io vivo nell'acqua. Allora, siamo qui nel Vedeggio col mio cane, c'è l'uscita dell'acqua del depuratore e scende tutta una schiumatura bianca tutte le volte che piove. e il lago di Lugano è l'ultima riserva d'acqua che ha la città di Lugano e tutti i dintorni. Avete ragione. Come mai esce questa schiuma sempre? Perché si fa finta di niente? Perché non si dice che se salta le falde che ci sono nella fattoria Balli, Lugano ha solo l'acqua del lago? È questo, sono qui davanti,
Guardi, io le credo sulla parola. Purtroppo, grazie intanto per il suo intervento, non ho la capacità io di rispondere. Domando a Pippo Giannoni se magari...
Tutte le volte. Fotografie alla mano, non succede niente. Grazie.
Grazie a lei.
Grazie. E viva la nostra acqua.
Soprattutto, grazie, buona passeggiata. Grazie. Pippo Giannoni, non so se lei abbia la soluzione in tasca.
No, la soluzione in tasca non l'ho, però penso che se c'è questo problema bisogna rivolgersi direttamente al gestore dell'impianto di depurazione e verificare con loro se sta succedendo qualcosa di non corretto. E invece il tema della risorsa, della falda, della tenuta Balli, effettivamente quello è un valore importantissimo che va preservato.
Sono quasi le 11.55, siamo praticamente in chiusura. Chiederei a Pippo Giannoni ancora un pensiero finale. Prima un breve commento sul senso di avere operazioni come la Locarno-Venezia e sulla risorsa idrica come risorsa turistica, per cui come indotto, ma turistico, economico e anche culturale. E poi magari una riflessione finale.
Ma il senso di avvicinarsi al fiume più prossimo di casa è quasi una metafora per cercare di conoscere meglio il senso della vita. Effettivamente noi parliamo sempre dei grandi fiumi, vediamo il Rio delle Amazzoni, vediamo queste cose, però non ci accorgiamo di quello che succede vicino a casa nostra, per cui il piccolo fiume di casa, che poi va a finire in un fiume più grande, in un lago, a sua volta in un altro fiume, in un mare, è proprio un po' una metafora di quello che ci accade, per cui dobbiamo renderci attenti, guardare e vedere come questa crescita di questo fiume può essere anche un po' una crescita di noi stessi. Da giovani normalmente si prendono le acque e si va verso il mare, poi da vecchi si torna dal mare verso le sorgenti. Ecco, questo andare e tornare dai fiumi più prossimi ai grandi fiumi è sicuramente un atto fondamentale di crescita, ma è anche un atto per conoscere e capire le culture d'acqua, da dove veniamo, cosa facciamo, i ritmi che ci sono sulle acque. Il turismo l'ha capito, il turismo è stato affascinato dalle acque perché evidentemente è una cosa meravigliosa. Bisognerebbe propendere verso un turismo chiamato di qualità, chiamato culturale, che non mette il dio denaro di fronte a tutto, perché il dio denaro purtroppo regola e governa anche l'acqua. La mercificazione dell'acqua è un tema fondamentale. Il diritto all'acqua è un diritto universale, per cui quando si parla di valore dell'acqua bisogna evitare di parlare di un valore di mercificazione, ma bisogna parlare del valore vero dell'acqua, quella cosa che è quell'elemento che ancora rimane l'elemento più misterioso e incontrollabile dell'universo, quell'elemento che rappresenta la vita e è così importante per noi e su cui dobbiamo continuamente porci la domanda di un governo corretto, e perché attraverso questa domanda si arriva poi alla domanda di cosa facciamo noi su questa terra e come governiamo questa terra per lasciarla ai nostri figli in un modo decente.
Professor Valerani, una sua chiusa in occasione di questa giornata mondiale dell'acqua?
Sì, anch'io vorrei chiudere pensando alle nostre acque quotidiane, quelle superficiali che ci imbattiamo ogni giorno, e sancire un legame affettivo. Ecco, io parlo anche di affetto, di geografia degli affetti, cioè un coinvolgimento emotivo. Solo così si può essere elaborare una buona conoscenza e dunque una buona prassi da estendere, e poi assumerci anche un valore quasi. Siate apostoli di bellezza, dicevano negli anni 20 gli esperti di paesaggio rivolti agli insegnanti. Quindi ribadisco sempre l'importanza dell'educazione.
Professor Valerani, grazie mille per queste sue conclusioni, grazie per essere stato nostro ospite e buon lavoro naturalmente. Ringrazio anche Pippo Giannoni, ringrazio Eleonora Bourgoin e i suoi ospiti e chi naturalmente fra gli ascoltatori ha partecipato a questa trasmissione. Mille Voci torna domani, si parlerà di dialetto, si parlerà di operazioni legate al dialetto e al cinema. Da Cristiano Castelletti per ora è tutto, buon ascolto in compagnia dei programmi di Rete 1.